Buonasera, bentornati su radiospazioivrea.it. Siamo a una nuova puntata di Spazio d'Autore del mercoledì alle 21. Saluto Daniela Anrò che ci ha preceduti con Aperigez, con il suo ospite Enrico Chierici, e anche per Spazio d'Autore questa sera finalmente c'è un ospite in diretta ed è il graditissimo Fabrizio Zanotti, che è un cantautore porediese che abbiamo conosciuto e del quale abbiamo stima, e cercheremo di farci raccontare da lui un po' un excursus sulla sua carriera anche in formato bignami, visto che ha già una carriera bella lunga, e poi anche perché proprio domenica 14 aprile ci sarà un appuntamento al Teatro Giacosa che lo vede protagonista. Ciao Fabrizio.
Ciao Luigi, ciao a tutti.
Benvenuto su Radio Spazio Ivrea, sono contento che sei venuto a visitare i nostri studi, credo per la prima volta.
Sì, devo dire la prima volta che sono qui da voi.
Siamo in questa bellissima sede universitaria che io considero un po' uno dei nuovi centri pulsanti della cultura, di ciò che interessa molto a chi fa radio e a chi fa comunicazione. Allora, direi che partiamo con un brano bello tosto, insomma, che fa parte del tuo nuovo album, di cui parleremo. L'album si chiama Luna Nuova e ascoltiamo La Bestia. Se vuoi dire due cose veloci su questo brano, ce lo introduci.
La bestia semplicemente è quella parte oscura che esiste dentro tutte le persone, insomma, e insomma che quando prende il sopravvento non ci permette più di essere liberi, così liberi di scegliere, insomma, ma veniamo influenzati dal nostro stato d'animo.
Grazie.
Ho una bestia in fondo alla gola, grida forte senza fare rumore, metto il muso in ogni parola, poi torna a dormire. Torna a dormire di nuovo. Scesa giù da un pianeta oscuro, sembra nata nel mio stesso giorno, in missione per conto del buio, a consumarmi il sonno, a masticarmi il sonno. Se la sento arrivare, non riesco a fuggire. Paura ogni volta di mostrarmi a sola. Alla voce del mio stesso colore, su ogni passo la sento passare, gonfia di brutte intenzioni, per farsi guardare di nuovo. Ho una bestia che mi abita il cuore, cracchia e soffia in ogni parola, batte il tempo mentre mi assale. La chiama il mio odore, la chiama l'odore del fuoco. La chiama il mio odore, la chiama l'odore del fuoco. Fuoco. Che rancore brucia quando dolore metto a seccare, usa una forza bestiale per farmi stancare, per farmi stancare di nuovo, per farmi bruciare, per farmi gridare di nuovo.
Na 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 Bene, dopo questo ascolto che ci ha introdotto nel tuo mondo musicale, il famoso bignamino che ho detto della tua carriera lo faccio io, nel senso che racconto velocemente che la tua esperienza artistica inizia nel 91, quando avevi un duo di musica folk che si chiamava Fabri e Banni, dove hai avuto insomma occasioni di muoverti anche in trasmissioni televisive, in numerosi live, e poi andando velocissimamente hai fondato una band di Stazione Marconi, che questa me la ricordo anch'io, vi avevo ascoltati dal vivo alcune volte, con cui hai preparato l'album Viaggiatori nel 99. Altro bel progetto che ho seguito anch'io con gran piacere nel 2003 è Foce Carnosina con Lino Ricco, un duo che vi ha dato dei bei successi e avete raggiunto dei bei traguardi perché avete collaborato con Giuliano Montaldo per questo evento, film evento dedicato a Sacco e Vanzetti, per cui avete scritto delle musiche inedite e reinterpretato brani della colonna sonora di quel film, fino a essere presentati in Rai e in vari festival importanti.
Sì, diciamo che in realtà la colonna sonora di quel film era molto scarna, in realtà abbiamo ripreso delle canzoni sempre d'autore, ma più che di quel film di altri autori, sì, come Olli, okay, no? Anche qualcosa di De André, di Guccini e anche qualcosa d'oltreoceano come Springsteen, Simon & Garfunkel. Quindi
avete ampliato il, sì, mondo musicale che poteva, sì, essere in quell'atmosfera,
mettendo insieme la mia generazione con quella di Lino, perché se la proveniamo da due generazioni diverse,
rifacendo anche la famosa Here's to You di Joan Baez, direi, o non,
no,
avevate
quella
scelta?
Non l'abbiamo fatta perché lo spettacolo, dopo aver, noi chiudevamo con Don Chisciotte di Guccini. Dopodiché c'era l'ultima scena in cui venivano condannati Sacco e Vanzetti e partivano i titoli di coda, quindi sui titoli di coda partiva il studio di John Baez.
Ok, quindi c'era già l'originale,
sì,
in quel,
sì,
caso.
Abbiamo lasciato l'originale perché non, insomma, funzionava, quindi.
Bene, mi interessa arrivare al 2005, quando avete avuto la possibilità di interpretare un brano Poco di Buono con Claudio Lolli, che credo sia uno degli artisti tuoi di riferimento, anche personalmente.
Sì, più che artista di riferimento è stata una persona di riferimento, okay, perché io ero ancora piccolino quando Claudio già c'era e faceva i dischi, quindi questa è una di quelle cose che ho ereditato da Lino, appunto. In realtà Poco di Buono, che nasce qui ad Ivrea perché noi avevamo in mente di scrivere una canzone di un uomo che faceva esplodere i fuochi d'artificio, poi in combinazione camminando e passeggiando per la città ci siamo accorti che gli stessi nomi che noi stavamo individuando per questi personaggi corrispondevano a dei nomi di battaglia di partigiani, yeah, Saetta, Fulmine. E dopodiché abbiamo conosciuto Amos Messori, nonché D'Artagnan, che ci ha raccontato poi tutta la vicenda del ponte, e quindi da lì poi è partito tutto. Fatta la canzone, nel 2006, se non ricordo male, cadeva il 60° anniversario,
sì, della liberazione.
Esatto, in quell'occasione abbiamo coinvolto Claudio Lolli, il quale insomma, ha avuto anche piacere di interpretarla insieme a noi. Successivamente, poi, quando lui ha pubblicato La scoperta dell'America, che è un album meraviglioso, ha deciso di reinterpretare Poco di Buono e quindi di ricantarla. E poi, vabbè, a Catena più tardi sono venuti i Gang con La rossa primavera, dove hanno fatto una loro interpretazione, insomma
è stata ripresa, sì, poi da vari artisti che hanno la stessa vostra sensibilità. Bene, invece, anche se abbiamo parlato di questo brano, andiamo ad ascoltarne uno del nuovo album, e quindi è Una giornata piena, e diciamo qualcosa dopo. Buon ascolto.
Le luci la sera dopo una giornata piena, le auto in fila indiana vanno dritto verso casa, dal centro nell'ora di punta va e viene la gente, immersa nei propri pensieri volano foglie, il vento non smette di urlare. La campana da 7 rintocchi, per un attimo sembra Natale. Dal negozio esce un bambino con in mano un cellulare che suona. e li ferma in mezzo al passaggio un'anziana signora. Forse ha bisogno di aiuto per risalire la storia. Chi la guarda stupito e chi nemmeno la vede. Fermare per un momento l'orologio che abbiamo dentro. Fermarlo per capire come stiamo vivendo. Spegnere per un momento l'orologio che abbiamo scelto. Spegnerlo, renderci conto che siamo sfiniti dal tempo. Sfiniti dal tempo. Spengo la luce la sera dopo una giornata intera. A chiudere gli occhi, a rilassare la schiena. Il giorno continua di notte, la testa gira veloce. Attaccate le preoccupazioni come un carro al cervello che non vuole staccare. Se potessi per un momento fermare questo tempo, fermarlo per capire quello che sto vivendo. E spegnere per un momento l'orologio che mi sta dentro. Spegnerlo e rendermi conto di questo preciso momento. Preciso momento. Preciso.
Ti sto facendo fare un po' un passaggio tra passato e presente, perché io ho poi sempre una serie di curiosità mie sugli artisti che un artista, un musicista come te conosce, quindi ti ho chiesto qualcosa su Claudio Lolli. Naturalmente vorrei approfondire, chiederti altre cose sulla persona, visto che hai detto che è stato un esempio per te come persona. Ma torniamo all'oggi, visto che abbiamo detto che c'è un album che è uscito da non molto tempo e abbiamo ascoltato appunto Una giornata piena. Che cosa significa questo brano all'interno dell'album?
Ma allora, nell'album Luna Nuova ci sono tutta una serie di è uno spaccato un po' sulla nostra società, nel senso che prima dell'arrivo della traccia Luna Nuova stessa sono racconti legati a personaggi che in qualche modo ancora non hanno deciso di cambiare la loro vita, ma stanno in qualche modo subendola, anche un po' non vedendola pienamente, appunto. È una giornata piena che apre proprio l'album, in realtà è una riflessione sul tempo, sul poco tempo che noi dedichiamo noi stessi a anche a capire che cosa vogliamo veramente fare. Ma siamo tutti quanti in balia di una frenesia tale che al punto che non riusciamo neanche più a intercettare quella parte più profonda di noi. E, come dire, io credo che sia importante per capire veramente che cosa vogliamo fare, no, nella nostra vita, intercettare la parte più onesta di noi stessi, quella che però bisogna mettersi nelle condizioni di riuscire ad ascoltarla. Quindi se non ci dedichiamo del tempo diventa poi difficile viverlo questo tempo, no?
Mi sembra che in sottofondo a questo discorso ci sia una ricerca interiore che tu stai facendo, hai fatto per arrivare a questo tipo di riflessioni.
Assolutamente, è una riflessione sulla profondità della vita, quindi sul fatto di vivere una vita felice. Per vivere una vita felice ci vuole anche coraggio. Il coraggio è quello di ascoltarsi, no? Molto spesso noi facciamo quello che ci si aspetta che gli altri, no? Che noi facciamo, ma in realtà quello che noi veramente desideriamo fare, no, poi non abbiamo il coraggio di farlo davvero, no? Quindi parte proprio di lì.
Condivido e mi sto accorgendo anche per questioni personali che c'è un tempo, a volte si pensa che il tempo sia ormai passato per avere le proprie svolte, i propri cambiamenti, ma in effetti è possibile riuscire ad operare un cambiamento preparandolo e con grande fatica, ma poi arrivarci anche a un tempo un po' limite, a un tempo dove dici: ah, ce l'ho fatta anch'io.
bisogna, come dire, noi abbiamo tutta una serie di schemi che è il nostro modo di vivere, la nostra società in cui viviamo, lavoriamo e ci confrontiamo con gli altri, sono tutta una serie di tappe, di schemi. Sembra quasi che se non li rispettiamo non siamo adeguati, no? In realtà questo tipo di ricerca di cui tu parlavi, che è un po' che poi è il buddismo che io pratico dal 96, quindi da più di 20 anni, mm-hmm. in realtà sradica tutta una serie di convinzioni e anche di illusioni, perché poi voglio dire il valore della vita è un qualcosa di molto profondo che ha a che fare appunto con le persone, col valore che noi riusciamo a creare nella nostra vita di tutti i giorni, no? Però se noi non ci prendiamo il tempo di dedicarci a questo valore che noi vogliamo creare, allora ce la stiamo un po' raccontando e quindi viviamo in qualche maniera all'ombra di noi stessi, no? Quindi non ci diamo tutto questo valore, questo spazio, ma non riusciamo a darlo neanche agli altri. Quindi una giornata piena, queste giornate piene di lavoro, piene di messaggi, piene di cose da fare, piene di doveri, a volte anche che ci imponiamo noi stessi, non ci permettono di vivere bene il tempo. Questo tempo che va invece vissuto in maniera più profonda, no? Se vogliamo veramente dargli un significato.
Sì, è molto interessante. Mi dispiace interromperti, ma andiamo con l'ascolto di Luna Nuova.
Chi siamo, da dove veniamo.
Abbiamo ascoltato la canzone che dà il titolo all'album, quindi Luna Nuova, che da quel che ho inteso Luna Nuova è quel momento che ci dà la natura, nel quale la luna non è presente e in questo spazio dell'oscurità forse si ha più tempo per riflettere, per ripensare alle cose che abbiamo fatto durante il giorno.
Ma in realtà la luna non è che non c'è, solo che non si vede.
Ok.
È l'inizio di un nuovo ciclo, è una ripartenza, un po' come se fosse una rinascita. E immaginiamoci un po' quelle situazioni che apparentemente sembrano senza speranza, ma in realtà poi sono le situazioni più rivoluzionarie, perché sono quelle da cui noi riusciamo a tirare fuori veramente noi stessi, no?
Quindi dobbiamo aspettare in certi momenti della nostra vita in modo molto ardente la luna nuova, insomma, da evocare. Mi interessa, nell'escurso che stiamo facendo un po' tra presente e tuo passato, e poi arriveremo al futuro, alla fine trasmissione, parlare un po' dei tuoi riferimenti artistici, cioè di artisti, musicisti che nel corso della tua storia personale ti hanno influenzato. E tra le segnalazioni che hai fatto, tra i brani che ascoltiamo, c'è uno in particolare in francese di Francis Cabrel, che è La Corrida. Io conoscevo grazie a un ascolto di una persona che ama molto questo artista. Onestamente non ho questa grande conoscenza su di lui, quindi chiedo a te, insomma, di introdurci questo brano in particolare.
Beh, Francis Cabrel è innanzitutto da non confondere con Jacques Brel.
Okay.
Insomma, molti lo confondono, non
è Brel, possibile,
no?
Confonderli.
Ma è Cabrel, appunto. Uno degli album, il brano che io ti ho citato e che ti ho indicato, fa parte di uno dei dischi secondo me più interessanti, che si chiama Samedi Soir sur la Terre. Ci sono una decina di canzoni, una più bella dell'altra. La Corrida apre proprio il disco ed è sostanzialmente la storia di questo toro che viene chiaramente massacrato da noi esseri umani, però diciamo che la storia è raccontata proprio con gli occhi del toro, quindi è lui che si confronta con l'essere umano, è lui che vede quello che gli sta per succedere, quindi riesce a mantenere questa dolcezza da una parte, ma anche a essere incisivo dall'altra, no? E poi lui mi piace molto perché mescola anche tantissimo quei suoni del sud della Francia,
sì.
Tant'è che poi nella coda riusciamo a sentire anche qualcosa di molto particolare che anche a te ha colpito.
Ma ha colpito, sì, perché un canto gypsy, io l'ho definito qualcosa di questo tipo, quindi qualcosa che mi riportava ad atmosfere appunto ai confini tra la Francia e la Spagna. E direi che per fortuna, almeno dal mio punto di vista sul tema, il punto di vista del toro, insomma, di questo animale che deve subire poi dall'essere umano, siamo in tempi in cui fortunatamente la corrida direi che sta quasi scomparendo, o comunque c'è un grosso movimento che sta, sì, pensando di spazzarla, perché è un'ingiustizia profonda. Esseri viventi vanno rispettati sempre, comunque. Allora direi che è un ascolto molto interessante questo, da vari punti di vista, della corrida di Francis Cabrel.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je Je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Ils sortent d'où ces acrobates? Avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête. Andalousie, je me souviens. Je les entends rire comme je râle. Je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux?
Si, si, hombre, hombre. Baila, baila. Hay que bailar de nuevo. Y mataré los otros.
Otras vidas y otros toros. Y mataremos otros.
Venga, venga, baila. Y mataré los otros.
Questo brano, La Corrida, credo che sia stata una sorpresa per tanti dei nostri ascoltatori, perché è un brano in Italia non molto conosciuto, così come lui. Mi dicevi, mentre eravamo fuori onda, che speri sempre che Francis Cabrel, che è ancora in attività, arrivi in Italia e venga ospitato in qualche manifestazione, festival, rassegna, perché ambiresti ad ascoltarlo dal vivo. Spero che arrivi, insomma, verrò anche io ad ascoltarlo. Ritornando un po' sulla tua produzione più recente, abbiamo un brano che è decisamente delle atmosfere più pacate, più tranquille. Già dal titolo direi che ci introduce a questa modalità un po' più riflessiva, che è Autunno, dove ho ascoltato con piacere negli ascolti che ho fatto prima di ospitarti in puntata. C'è un bel duo con una artista che si chiama Ella, quindi le atmosfere di autunno sono un po' diverse rispetto a quello che abbiamo ascoltato fino adesso.
Sì, diciamo che già la canzone stessa affronta una tematica che è quella del lasciare andare, no? Quella di quelle esperienze sentimentali. La difficoltà più grande è quella proprio di portarsi dietro questi fantasmi, no? Che di tanto in tanto ritornano e ritroviamo nei nostri gesti quotidiani. Questo tipo di aspetto mi piaceva appunto condividerlo con una persona che fosse magari più giovane di me, quindi dare questa duplice prospettiva di una persona magari come me più adulta, rispetto al lasciare andare, e invece questa visione un po' più acerba di una ragazza più giovane, no? Per esempio, che, come ella. E ci siamo divertiti a interpretare insieme questo brano, e credo che sia venuto fuori un po' quello che io stavo cercando di trasmettere.
L'album ha diverse partecipazioni, ci sono i musicisti storici che ti accompagnano, e poi ci sono anche un po' di ospitate, compresa ella, quindi è stato un lavoro composito che hai realizzato un po' nel corso del tempo, o hai concentrato in un periodo? Credo, mi dà l'idea che sia stato un lavoro sedimentato, pensato e chissà anche rivisto.
Diciamo che a livello di... io normalmente quando faccio un disco c'è un tempo di gestazione, e poi dopo quel tempo di gestazione c'è un tempo piuttosto lungo in cui faccio un lavoro di preproduzione, ovvero sia circoscrivere il mondo sonoro, la famosa tavolozza dei colori su cui mi baso, no? Una volta fatto questo, poi c'è un momento in cui, definite le parti, definite le cose, si va a registrare, e quel momento ormai è, diciamo, è il momento più breve, se vuoi, perché le idee sono chiare, sì. Quello che si vuole fare è scritto, e quindi diciamo lascio poi spazio tantissimo ai musicisti, e quindi poi le cose anche che naturalmente vengono fuori. Quindi se coinvolgo un musicista è perché poi ho il desiderio che lui ci metta qualcosa di suo.
Sì, quindi il grosso del lavoro per quanto riguarda l'aspetto creativo tuo è prima di arrivare poi alla produzione,
sì.
Proprio. Ok, ascoltiamo Autunno.
Lasciarti andare.
quelle atmosfere più raccolte e riflessive di autunno, torniamo a parlare appunto di quelli che sono anche i tuoi mondi artistici di riferimento. Proprio Radio Spazio Ivrea è stata media partner di un'iniziativa che, come tu sai bene, ho organizzato io con una nuova attività che ho deciso di intraprendere. A mio rischio e pericolo, qualcuno dice: beh, sei proprio matto in un momento del genere a metterti a organizzare eventi artistici, però ci sto provando. E quindi in un'occasione, in una bella serata nel Teatro Comunale di Valperga, tu mi hai proposto di portare un duo, che poi è diventato un bel trio tra l'altro, il duo originariamente con un tuo collega e amico americano, Ken Stringfellow, e questo ci racconta un po' del fatto che tu ami realizzare collaborazioni con artisti e andare anche a scoprire mondi musicali diversi. E ti volevo chiedere quindi qualcosa su questa esperienza con Ken, e poi andiamo a parlare velocemente anche di un altro riferimento tuo, che è Fabrizio De André.
Ma innanzitutto ti volevo ringraziare per aver organizzato questa serata, che anche a noi è piaciuta moltissimo, quindi grazie anche per i tuoi sforzi. Beh, diciamo che l'incontro con Ken è stato un incontro casuale, ma che ci ha portato entrambi a, come dire, a voler confrontarci sul palcoscenico, nel senso che proveniamo da due mondi diversi, nel senso lui da una scena più indie, io da una scena più rock, più cantautoriale, se vuoi. Però diciamo l'incontro poi ci ha portato a confrontarci su un terreno, su un background, perché il nostro background invece è un background comune. Lui è della mia generazione, degli anni 60, quindi è quello che ascoltava lui, è un po' quello che ascoltavo io, per cui ecco, tra i brani che abbiamo fatto quella sera ci trovavamo Neil Young, ci trovavamo Leonard Cohen, ci trovavamo Cat Stevens, Simon & Garfunkel, tutta una serie di artisti che in qualche modo hanno contribuito alla scena musicale mondiale, no? E Ken assolutamente è una persona, io dico, quando incontro persone così rimango sempre piacevolmente sorpreso per il fatto che sono a disposizione della musica. Quindi l'unico, diciamo, l'intento è quello di lavorare insieme per una cosa comune, per un intento comune. Io e lui abbiamo un po', ci siamo trovati ad avere lo stesso intento nella musica, cioè quindi la musica come mezzo e non fine a se stessa, cioè quello di riuscire ad arrivare al cuore di più persone possibile, di abbattere il più possibile qualsiasi tipo di muro, di differenza che porti, come dire, ad allontanare le persone, no? E devo dire che comunque c'è stata una grande risposta subito. Infatti quella sera poi purtroppo mi ha dovuto mandare via.
Sì, in effetti la risposta gente è stata molto positiva, e con un'atmosfera anche particolare. Ci sono delle serate musicali dove, oltre al lato artistico, secondo me emerge anche un po' un lato emotivo, che spesso è quello che a me interessa. Oltremodo, oltre alla qualità artistica, il fatto che ci sia partecipazione, che ci senta un qualcosa in comune. Oltretutto avete ospitato anche una giovane autrice, cantautrice.
Sì, con noi Giorgia Bovolenta. C'era questa ragazza giovane che sta incominciando ad approcciarsi alla voce, al mandolino, alla musica. E una conoscenza che c'era già e che comunque è stato interessante coinvolgere, anche perché poi abbiamo scoperto strada facendo che questo ensemble vocale funzionava.
Devo confermarti che io come trio ovviamente non vi conoscevo, eravate quasi un inedito,
ma nemmeno noi ci conoscevamo.
Mi ha colpito l'impasto vocale delle tre voci, delle timbriche, delle vostre sensibilità, è stato veramente molto interessante da sviluppare. Adesso però abbiamo parlato tanto, ascoltiamo uno dei tuoi brani, insomma, che hai deciso di far ascoltare come tuo mondo di riferimento, e ascoltiamo Rimini di Fabrizio De André e ne parliamo un po' dopo.
Teresa ha gli occhi secchi, guarda verso il mare, per lei figlia di pirati, penso che sia normale. Teresa parla poco, ha labbra screpolate, mi indica un amore perso a Rimini d'estate. Lei dice bruciata in piazza dalla Santa Inquisizione, forse perduto a Cuba nella rivoluzione, o nel porto di New York nella caccia alle streghe,
oppure in nessun posto ma nessuno. Le credo. Colombo la chiama dalla sua portantina, lei gli toglie le manette e i polsi, gli rimbocca le lenzuola, per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza: abortire l'America e poi guardarla con dolcezza. Ma voi che siete uomini sotto il vento e le vele, non regalate terre promesse a chi non le mantiene. Ora Teresa è alla risbara, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza: abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini, tra i gelati e le bandiere, non fate più scommesse sulla figlia del droghiere.
Trasmesso Rimini di Fabrizio De André, che è un brano tra quelli di De André che a me emoziona sempre in modo particolare, perché mi vedo un po' la storia che racconta e la sensibilità di Fabrizio De André, peraltro di Massimo Bubola, perché io penso sempre al fatto che Fabrizio De André è stato un grande artista riconosciuto, santificato. Lui non amerebbe tra l'altro essere stato santificato, ma è molta parte anche la capacità di stringere collaborazioni con artisti al suo livello che erano meno conosciuti e che grazie a lui sono riusciti ad emergere. Uno di questi Massimo Bubola, assolutamente. Per cui Fabrizio De André, direi, e il suo mondo fa parte anche del tuoi riferimenti artistici.
Sì, diciamo che vabbè, il legame con Fabrizio De André c'è anche per questioni, in casa si ascoltava, quindi cosa vuoi?
Te lo fa prendi, parte, no? Di quel background, sì. Si direbbe, sì, esatto. Musicale.
Però diciamo che visto che con Massimo Bugola ho collaborato e ci siamo conosciuti, ci siamo vissuti abbastanza, e quell'album è cofirmato da entrambi, no? Quindi De André Bugola, tutto l'album.
Sì.
E in particolare la scrittura di Massimo emerge in maniera molto profonda in quel disco. Io conosco bene la sua poetica, il suo modo di scrivere, e quello che dicevi tu prima della capacità di De André di circondarsi di persone che avessero queste delle capacità, no? Dei talenti. In realtà quando lui si accorgeva di non avere per così dire, questa capacità di sintesi l'andava a cercare in qualcun altro. Quindi Massimo Zempio è uno che ha una bella penna, una grande scrittura, e quindi in quel momento probabilmente era la persona giusta con cui lavorare. Quindi tutto Rimini è stato pensato in questo modo, no? A quattro mani.
È davvero una capacità di quella di Fabrizio De André di unire tanti tasselli, di capire chi era la persona giusta che poteva in quel momento completarlo, come dici tu, e poi venivano fuori i vari capolavori. Ma c'è sempre, per me è bellissimo questo, non c'è mai Fabrizio De André da solo, c'è Nicola Piovani con lui, Giuseppe Bentivoglio, i New Trolls, Francesco Gregori, Ivano Fossati, Massimo Bubola, Mauro Pagani, fondamentale. Beh, questa è veramente un'integrazione, penso a livello umano, ma artisticamente il meglio le persone lo possono dare insieme, secondo me.
Sono stati tutti dei grandi parti anche dal punto di vista emotivo, perché comunque non sono mancati i forti scontri, sì, nel momento in cui c'era la produzione dei dischi, in tutti i casi, sì. Questo, perché ci sono tanti aneddoti che mi sono stati raccontati da parte di tutti questi coautori. Però diciamo che Rimini io l'ho scelto perché comunque rimane un disco denso, e poi soprattutto il primo disco in cui Fabrizio forse comincia a staccarsi dagli chansonnier francesi e comincia a avvicinarsi a un folk europeo, americano, comunque, no? Quindi un disco anche di rottura per certi versi.
Sì, sì, aveva anche aperto un po' i suoi mondi culturali di riferimento. Adesso ascoltiamo l'ultimo brano che fa parte, insomma, di quelli che ci hai segnalato tu, e cioè la versione di Jeff Buckley, famosissima e fondamentale nella storia della musica, di Alleluia di Leonard Cohen, e poi chiudiamo la puntata.
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah. Before I've seen this room and I've walked this floor, you know, I used to live alone before I knew you. But I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah. A time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
knows how to shoot somebody who are too young. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.
Siamo arrivati alla fine di quest'ora, direi molto densa di contenuti, sia musicali sia di riflessioni che abbiamo fatto insieme. E abbiamo un appuntamento importante perché domenica 14 aprile al Teatro Giacosa, in orario serale alle 21, ci sarà un concerto tuo con la band al completo. Tra l'altro per una nobile causa, quindi ci sono molti motivi per essere presenti. Raccontaci un po' che concerto sarà e poi quali riferimenti possiamo andare a cercare per essere presenti domenica.
Ma si tratta di un concerto per sensibilizzare l'opinione pubblica su una realtà che è quella della sclerosi multipla, che comunque c'è nella nostra società sempre di più. Purtroppo sono tanti giovani che insomma contraggono questo tipo di male, io lo chiamo così, però fino a quando non appaiono i primi effetti c'è questa fatica ad accettarlo, no? E abbiamo deciso di fare questa cosa insieme appunto per sensibilizzare le persone. Il concerto appunto sarà con i miei musicisti sul palco. Ci saranno Silvano Gagnomego al basso, Lele Pelle alla batteria, Anais Drago al violino, Federica Albertella ai cori, e poi ci saranno anche degli ospiti.
Ospiti a sorpresa.
Sì, e diciamo che appunto il repertorio di quella sera sarà molto particolare, perché ci saranno canzoni che provengono dagli album che io ho realizzato come solista, non soltanto dell'ultimo ma anche proprio degli altri dischi.
Non ho detto quanti ne hai realizzati, ma ne hai realizzati parecchi di album. Quindi.
Ma come solista ne ho realizzati 4.
Però poi anche varie partecipazioni con duo.
Ci sono poi altre cose insomma che sono sparse qua e là.
Sì.
E in particolar modo ci sono brani tratti dall'ultimo disco Luna Nuova, di cui abbiamo parlato finora, e in più probabilmente ci saranno anche un paio di canzoni di De André, visto che siamo nel ventennale della sua scomparsa, quindi è un piacere per me suonarlo.
E come riferimenti per procurarsi insomma gli ingressi bisogna andare?
C'è una prevendita attiva, chi è interessato a partecipare, il biglietto d'ingresso costa 15 euro, per gli studenti c'è uno sconto, costa 10, poi teniamo presente che è gratuito per i bambini fino a 10 anni.
Okay.
Quindi chi ha famiglia presso può venire tranquillo. I biglietti si trovano alla Galleria del Libro in via Palestro oppure presso la sede dell'AISM.
Okay.
Altrimenti chi non ce la fa può venire direttamente in teatro la sera stessa.
Allora diamo appuntamento per chi vorrà esserci domenica sera. Io ti ringrazio di essere stato qui a Radio Spazio Ivrea per Spazio d'Autore, e direi che per i prossimi progetti tornerai a parlarci.
Sono io che ringrazio te e grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
Che vita innamorarsi per tempo, che dura non trovare più un senso, che fatica restare in pace con me stesso. Che vita non saper parlare, che dura non voler sbagliare, che fatica dopo cena e smetter di fumare. Che vita non aver paura,
ricomincio, poi mi pento. Mi domando dove sono, poi se posso, se ci riesco ci ricasco. Ma non posso impedirmi di continuare, di riprovare, di accelerare, di strappare, di faticare per arrivare.
Che vita fare finta di niente, anche capire bene quello che si sente. Che fatica dire no al mio cane e a chi c'è sempre. Che vita immaginarsi il fondo, che dura accarezzarti il corpo. Che fatica essere nato stanco o peggio morto. Che vita farsi condannare, che dura farsi ascoltare. Che fatica lasciare alzarsi e rinunciare. Fuori tempo, sbatto, ricomincio, poi mi pento. Mi domando dove sono, poi se posso, se ci riesco, ci ricasco. Ma non posso impedirmi di continuare, di riprovare, di accelerare, di strappare, di faticare per arrivare. Fatica e crescere senza meta. Che vita farsi visitare, che dura stare in mezzo al mare. Che fatica tutto quello che sta per arrivare. Che vita stare in mezzo ai vecchi, che dura non avere più i denti. Che fatica portarsi dietro anche i parenti.